Un viaggio attraverso l'Ucraina da Donetsk a Leopoli, dalla frontiera con la Russia al confine con la Polonia e dunque con l'Unione Europea. Quello compiuto da Danilo Elia, giornalista freelance, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, che lo ha raccontato proprio sul sito di Osservatorio. Ucraina, un paese diviso, un paese sull'orlo di una guerra civile, questo almeno è quanto ci raccontano certe cronache di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane. Anche alla luce di quello che è successo in particolare negli ultimissimi tempi. Siamo proprio al telefono con Danilo Elia proprio per cercare un po' di capire cosa sta succedendo anche alla luce di questo suo viaggio. Danilo, allora, in effetti, che paese hai trovato, insomma, in questo tuo viaggio proprio che l'ha attraversato, insomma, da est a ovest, dunque dalle aree russofone, filorusse, come si può dire, alle aree che invece sono più legate al resto dell'Europa, all'Europa occidentale.
Sì, è proprio così. Beh, ho trovato un paese in cui si stanno inasprendo di giorno in giorno delle divisioni che ci sono sempre state, ci sono da 20 anni preesistenti. Abbiamo sempre detto, abbiamo sempre parlato di queste almeno due anime di Ucraina, queste due Ucraine, quella ucrainofona, quella russofona, all'interno poi delle quali si possono individuare diverse gradazioni. Abbiamo sempre parlato appunto di queste due realtà che però hanno fino ad oggi convissuto pacificamente, mi verrebbe da dire. Ecco, ora queste divisioni si vanno inasprendo notevolmente ed estremizzando. I fatti a cui stiamo assistendo in queste settimane, in questi ultimi giorni soprattutto, lo dimostrano e gettano una luce piuttosto preoccupante sull'immediato futuro.
Cioè, insomma, queste due anime stanno diventando in qualche modo inconciliabili. Da questo punto di vista, quanto per esempio è accaduto questa tragedia di Odessa, i 46 morti, può essere a questo punto un punto di non ritorno, o quantomeno un punto di svolta?
Sì, io temo proprio di sì, che sia proprio così. La realtà, il fatto è che, come ho scritto, oggi da Odessa anche l'altra parte ha i suoi martiri, anche gli altri, no? I filorussi, i secessionisti, i separatisti, hanno i loro morti, i loro caduti da piangere. Quindi non soltanto i filoeuropei, i filoeuropeisti di Euromaidan con i loro 104 morti degli scontri di Kiev di fine febbraio. Questo secondo me cambia le cose perché è come dire, da un certo punto di vista inasprisce ulteriormente quella divisione di cui parlavo prima e come dire, contribuisce a rafforzare lo spirito di unità delle due parti che si scontrano e in ultima analisi può anche legittimare una corsa come dire, alla violenza, no? Perché diventa un atto di ritorsione nei confronti di quella del nemico, ecco, tra virgolette. Quindi ecco, da questo punto di vista possiamo dire appunto, come dicevi prima, che l'Ucraina è purtroppo sempre più sull'orlo di una vera e propria guerra civile.
È inevitabile pensare a quanto è avvenuto 20 anni fa, insomma, nell'ex Jugoslavia, insomma. Ovviamente le situazioni sono completamente diverse, sono tutta un'altra questione, ma secondo te si potrebbe in qualche modo riproporre uno scenario di quel tipo, fatte, ripeto, tutte le differenze del caso?
Senti, guarda, io l'ho sempre escluso fino ad oggi, non ho mai creduto molto a questo parallelismo, nonostante ci siano, si possono individuare delle similitudini. Diciamo che le premesse sono diverse, la divisione è meno caratterizzata da una base etnica e c'è un elemento di grande, secondo me, di differenza, che è il ruolo dominante, predominante della Russia, che è innegabile sia da mesi soffiando su quelle che prima erano braci, facendole diventare fiamme, ora soffiando sulle fiamme. Quindi non credo a un vero rischio di balcanizzazione del paese, però appunto certo, voglio dire, quello che ci riserva il futuro non lo possiamo dire, però ecco, l'ipotesi di uno scontro civile appunto tra cittadini della stessa nazione, di una guerra civile, questo diventa sempre più meno improbabile.
Certo, e tra l'altro è proprio di queste ultime ore, mentre stiamo parlando, un appello che ha fatto lo stesso Putin in una conferenza stampa, ha chiesto ai filorussi dell'est di rinviare il referendum che era già fissato per l'11 maggio. Secondo te è, diciamo così, un timore che a questo punto la situazione possa sfuggire anche alla Russia, o è un gioco, il continuo gioco che il Cremlino, Putin, sembra fare di soffiare sul fuoco, poi magari buttare un po' di sabbia per fermare le fiamme, poi rilanciare? Come si può interpretare?
Ma guarda, questa ultimissima mossa sembra confermare in realtà in pieno quello che molti analisti dicono da tempo, cioè che l'obiettivo principale del Cremlino, di Putin, sembra essere quello di destabilizzare il paese, andando a minare le elezioni presidenziali, che potrebbero essere il momento fondante di una nuova Ucraina democratica. Quindi chiedere di spostare questo referendum, che poi è tutto da vedere perché è estremamente nebuloso, chiedere di spostarlo dall'11 di maggio, come è previsto, allo stesso giorno delle presidenziali, perché così ha fatto, è stato chiesto di tenere questo referendum il 25 di maggio, può andare proprio in questo senso, cioè andare, come dire, a scardinare il paese nel momento più delicato, cioè quando dovrebbe eleggere un nuovo presidente, scegliere un nuovo presidente democraticamente eletto.
Quindi mi pare di capire, tu al momento insomma ritieni che il 25 maggio, quindi le presidenziali, potrebbero segnare un'evoluzione positiva di quello che è successo, almeno dal punto di vista di Kiev, insomma?
Sì, lo penso. Il punto, però, onestamente, la domanda che mi verrebbe da fare è un'altra, è se poi alla fine queste elezioni presidenziali si riusciranno a tenere, perché non dobbiamo dimenticare che è in corso questa operazione antiterrorismo che va avanti nell'est del paese, no? Che va avanti con un andamento un po' singhiozzo, un po' ondivago. Ora sarebbe in atto la seconda ondata, in realtà la città di Mariupol sarebbe stata ripresa dai secessionisti. Quindi, diciamo, è in corso una situazione, è in corso una mobilitazione militare nelle regioni orientali, che se non si risolve, io mi domando come sarebbe possibile procedere a elezioni democratiche, per esempio a Slaviansk, a Mariupol, nelle città occupate sotto il controllo dei secessionisti. Quindi è veramente da capire se poi si riusciranno a tenere queste presidenziali.
L'impressione che si ha, o almeno quella che viene riportata poi in certi commenti, è che la Russia stia facendo un po' quello che vuole, e di fronte a un Occidente e soprattutto a un Europa per l'ennesima volta divisa, incapace di avere una politica estera comune, Europa divisa anche dagli interessi economici poi diversi che hanno i vari paesi dell'Unione rispetto alla Russia. È così o c'è anche dell'altro? Insomma, cioè, questa è sicuramente, c'è una parte di verità, o ci sono anche proprio poi dei, c'è dell'altro, nel senso che ci sono anche dei problemi poi oggettivi per dell'Occidente di agire in una situazione del genere?
Allora, sicuramente, come hai detto tu, c'è l'ennesima pessima prova di politica estera dell'Unione Europea, ma questa purtroppo è oggi ancora soltanto una conferma. Dall'altro lato c'è sicuramente un nuovo ruolo che sta rivestendo la Russia, quello appunto di attore internazionale in grado di intervenire nella propria area di interesse o ritenuta tale, senza dar conto di questo alla comunità internazionale. Certo è che come hanno detto molte persone, come ha detto anche il nostro ministro degli esteri, che cosa fai? Fai la guerra alla Russia? Oggettivamente è assolutamente improponibile. Dall'altra parte, però, hai comunque un interlocutore che è abbastanza sordo agli argomenti della diplomazia internazionale. E soprattutto la domanda: ma c'è veramente qualcuno che avrebbe mai in Occidente reale interesse a fare una guerra per la Crimea, per il Donbass, molto cinicamente.
Ma forse nemmeno la Russia poi alla fine può pensare di misurarsi in un conflitto aperto con, a questo punto con la NATO sarebbe in qualche modo coinvolta, o comunque con l'Unione Europea e gli Stati Uniti.
Ma questo è sicuro, è chiaro. Certo è che bisogna sempre ricordare che la Russia è guidata di fatto da un uomo solo, o meglio che detiene gran parte della nelle sue mani, come dire, gran parte della catena decisionale, e non è detto che agisca sempre in maniera estremamente razionale in quanto essere umano, in quanto certo. Individuo, parliamo di Putin, quindi c'è sempre, non va dimenticata, c'è sempre una componente emotiva, e la Crimea secondo me lo ha dimostrato, perché l'annessione della Crimea ha un immenso significato, valore simbolico e di prestigio, ma apporta poco dal punto di vista pratico. È chiaro che fino ad ora Putin ha dato l'impressione di fare, come dire, di fare delle mosse anche un po' esplorative e vedere fin dove si può spingere senza naturalmente innescare un conflitto. Quindi bisogna capire dove si fermerà. Il modus operandi comunque è stato quello di un intervento velato, appunto, di questi infiltrati, questi uomini armati. Non dell'utilizzo dell'esercito sì. In maniera ufficiale.
Ecco, tu poi sei stato parecchio, insomma, in questi mesi in Ucraina, al di là di quelle divisioni, anzi accanto a quelle divisioni che si vanno radicalizzando, che ci dicevi all'inizio tra la gente, c'è qualche germe però che invece potrebbe portare invece la gente a rifiutare, insomma, una divisione, cioè c'è qualcuno che potrebbe opporsi, magari adesso isolato, ma che potrebbe nei prossimi mesi invece costruire un'opposizione, insomma, a questo scenario di guerra civile fredda?
Sì, no, ma in realtà ti dirò di più. A mio parere, l'impressione che io ho avuto tutte le volte che vado è che forse la maggioranza della popolazione, o comunque una grossissima parte della popolazione, è di quest'ordine di idee, di preservare un paese unito, di evitare lo scontro. Il punto è che per accendere, per far scoccare le scintille basta una minoranza, soprattutto se bastano delle minoranze, soprattutto se queste minoranze sono, come dicevamo prima, su posizioni inconciliabili, estremiste, estremizzate anche da fatti violenti di sangue, come appunto citavamo la tragedia di Odessa, e ancora di più alimentate dall'esterno, dalla propaganda innegabile che stanno facendo i mezzi di stampa.
Insomma,
russi.
Certo, insomma, diciamo che nella migliore delle ipotesi nei prossimi mesi avremo a che fare con un conflitto tiepido, insomma, con una sorta di guerra civile strisciante.
E di fatto è quello che già
che
è nato,
che sta avvenendo, certo.
Sì, almeno in una parte del paese, sì, purtroppo è un'ipotesi realistica. Ripeto, come abbiamo detto prima, dobbiamo vedere che cosa accadrà a fine mese, se si riusciranno a tenere queste elezioni presidenziali in tutto il paese, sotto insomma, il controllo degli osservatori dell'OSCE. E questo potrebbe essere un elemento che potrebbe gettare acqua sul fuoco, magari.
E questo naturalmente è quello che speriamo e ci auguriamo. Grazie Danilo Elia, giornalista freelance, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. Su balcanicaucaso.org trovate il suo reportage e naturalmente tutti i pezzi che scrive sul e dall'Ucraina.